Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
E siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi parliamo di AIDS in occasione della giornata mondiale dedicata alla lotta contro quest'infezione. Martedì prossimo, 1 dicembre, ricorre la giornata mondiale della lotta contro l'AIDS. Secondo il rapporto di UNAIDS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 25 milioni le persone decedute a causa dell'AIDS da quando è apparsa questa malattia e sono circa 60 milioni quelle infettate dal virus HIV. Ma negli ultimi anni, grazie alla prevenzione, il numero di casi è diminuito. Per capire qual è davvero la situazione HIV-AIDS abbiamo invitato il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e membro della Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS. Professor Cauda, benvenuto.
Buongiorno a lei e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
Professore, quando forniamo dei dati per corretta informazione chiediamo al medico ospite se sono giusti.
Ma l'autorevolezza della fonte che lei citava, la UNAIDS, che è praticamente un organismo supernazionale, li rende assolutamente certi e quindi io non posso fare altro che dire che appunto testimoniano esattamente, probabilmente con le necessarie sottostime, che questi dati, che rappresentano molte volte delle estrapolazioni, sono assolutamente condivisibili, ecco.
Prima di andare a vedere la situazione attuale per quanto riguarda questa malattia, vogliamo spiegare cosa sono l'HIV e l'AIDS e quanto l'una sia legata all'altra.
Bene, sì, infatti l'HIV è l'agente responsabile della malattia. Malattia che non si configura come un unico quadro, proprio il fatto che si chiami sindrome da immunodeficienza acquisita testimonia che nel suo ambito sono identificabili diversi tipi di malattie e diversi sintomi. Ora, certamente per quei radioascoltatori che per giovane età o perché magari il problema è meno dibattuto di quanto non fosse una ventina di anni fa, mi permetto di ricordare che si tratta di una forma molto grave che è stata per la prima volta individuata negli Stati Uniti nel 1981 e che poi ha preso i caratteri nel corso degli anni di quello che è stato definito, tra virgolette, un flagello che ha colpito la globalità degli stati. Il virus responsabile è, come si è detto, il virus dell'immunodeficienza umana, che è un retrovirus che, colpendo il sistema immunitario, espone nel corso degli anni, non è una malattia come il raffreddore e l'influenza che tutto si svolge nel termine di giorni, qui parliamo di anni. Dopo che un individuo ha acquisito questa infezione, c'è un progressivo calo delle difese immunitarie e questo porta, magari 10-12 anni dopo l'acquisizione dell'infezione, allo sviluppo di forme gravi e che prima di le terapie antiretrovirali potenti alle quali lei faceva accenno esitavano quasi invariabilmente con la morte. È chiaro che noi abbiamo una serie di date sull'infezione da HIV. Abbiamo il 1981, i primi casi, abbiamo il 1983 quando il virus è stato isolato e quindi si è definita la natura infettiva della malattia, abbiamo la data del 1996 che rappresenta lo spartiacque tra un prima e un dopo. Il prima era il momento, se posso usare il termine, della disperazione, della mancanza della speranza. Il dopo, quando queste terapie antiretrovirali potenti hanno funzionato, hanno cominciato a funzionare, All'inizio erano molto più tossiche di quanto non siano adesso, molto più complesse, c'era un numero notevole di compresse da prendere tutti i giorni, anche ponendo dei seri problemi di aderenza da parte dei soggetti colpiti. Oggi fortunatamente abbiamo a disposizione nuove molecole, le molecole più vecchie sono state in qualche modo abbandonate e abbiamo quindi una migliore qualità della vita dei soggetti che sono in qualche modo colpiti. Volevo soltanto aggiungere un piccolo flash, nel senso che il prima e il dopo rappresenta proprio un cambiamento epocale, nel senso che noi oggi disponiamo di farmaci e però, come lei giustamente diceva, anche la prevenzione. Cioè, se noi osserviamo le curve, vediamo che sono diminuita la mortalità e diminuito il numero dei soggetti che dalle forme meno gravi passano alle forme gravi AIDS, che in qualche modo rappresentavano, prima dell'introduzione delle terapie, l'anticamera dell'exitus. Però abbiamo un aumento di casi di nuovi contagiati e questo in parte vuol dire che la prevenzione, quindi la percezione della malattia, si sta tra le persone affievolendo. E sempre avremo modo magari nel corso dell'intervista di approfondire questo aspetto. Io che ho vissuto inizialmente negli Stati Uniti, successivamente in Italia, l'inizio di questa epidemia, devo notare nell'ambito dell'opinione pubblica che mentre prima il primo dicembre era un evento molto condiviso della società, oggi per una serie di ragioni assolutamente legittime, passa tra virgolette un pochettino in sordina. Poi quest'anno è un po' offuscato dal fatto che si tratta di un evento che avviene nel mezzo della pandemia influenzale, che ovviamente prende le prime pagine più di quanto non prenda la celebrazione della giornata mondiale dell'AIDS.
Quindi vuole dire che l'attenzione si è affievolita?
Ma io direi che c'è certamente un livello di attenzione minore, ma questo non credo che lo debba solo io riconoscere. C'è indubbiamente nell'ambito della società civile una percezione minore che si potrebbe, forse si traduce anche in un aumentato rischio di trasmissione, nel senso che se la malattia è una malattia come era, mortale, il livello di attenzione era elevatissimo, se ne discuteva. Se io rivado indietro nella memoria negli anni Ottanta, non c'era settimana in cui non ci fosse per televisione dibattito, qualche polemica anche molto accesa. Oggi direi questo non si verifica più. Ora, a parte le polemiche accese, che è bene che non ci siano dal mio punto di vista, soprattutto in ambito sanitario, però il livello di attenzione forse è minore. Pensiamo, io faccio un esempio fra tutti, il film Philadelphia, che è stato, ha avuto anche un certo successo, ha avuto certamente un grande impatto anche mediatico tra le persone. Quindi direi, da un lato di positivo è che si è tolto quell'aurea di drammaticità che indubbiamente rappresentava e un qualche cosa un po' di anomalo nei confronti delle malattie, cioè uno stigma che non deve assolutamente esistere e che noi abbiamo tutti qualche modo combattuto. Dall'altro aspetto, una probabilmente maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica, ma non sto riferendomi soltanto all'opinione pubblica ovviamente italiana e europea, sto a un'opinione pubblica generale, per un problema che certamente negli paesi industrializzati è minoritario rispetto a quanto non fosse alcuni anni fa, però sempre citando lo UNAIDS dice, io se non ricordo male, che per ogni persona che viene messa in trattamento esistono da 3 a 5 persone nel mondo che si contagiano. Quindi direi, e la frase finale diceva, in questo vuol dire che noi stiamo perdendo la battaglia. Quindi sono stati ottenuti, questo è ovviamente il mio punto di vista, degli straordinari risultati, si è in qualche modo potuto dimostrare che questa malattia, con lo sforzo comune di tutti, e anche mi fa piacere qui ricordare che la ricerca italiana ha dato il suo contributo, grazie anche a dei finanziamenti importanti che sono venuti dall'Istituto Superiore di Sanità. I governi che nel corso degli anni si sono succeduti hanno sempre confermato una commissione nazionale per la lotta dell'AIDS, a dimostrazione che c'era un intendimento di continuità. Però ovviamente l'opinione pubblica, anche i media, non hanno avuto, ma anche per motivi che probabilmente non saprei neanche qui spiegare, non possono mantenere la stessa attenzione, proprio perché probabilmente, anzi sicuramente la malattia, questa forma è certamente migliorata, quindi se posso dirlo in una battuta, fa un po' meno notizia di quanto non ne facesse una forma grave.
Ma questo quindi crea il problema degli adolescenti di oggi. Chi era ragazzo negli anni Ottanta l'ha vissuta in maniera tragica, ovviamente, l'arrivo di questa infezione, ma chi è adolescente oggi e non ne sente parlare, pensa che sia qualcosa che riguarda il secolo scorso?
Dunque sì, indubbiamente quello che lei dice, ora non è che non se ne sente parlare, perché indubbiamente in questo momento lei sta facendo una trasmissione, ci sono sui giornali, sui media, se ne parla.
Perché è imminente la giornata mondiale contro l'AIDS.
Perché è imminente, sì. Io adesso non le so valutare quale spazio sia dato all'AIDS, certamente nel corso dell'anno. Certamente il problema che lei sollevava è un problema che non tanto individuale a livello dei singoli, ma a livello di chi piglia delle decisioni in termini di sanità pubblica dovrebbe essere considerato. Io il fatto che ricito quello che stavo dicendo prima, il fatto che la Commissione nazionale esista è comunque un segno di grande maturità e soprattutto di grande sensibilità da parte, uso un termine molto generico, dal governo, intendendosi tutti quelli che si sono succeduti in questi anni, e mi auguro che sia la garanzia perché venga continuato o addirittura, speriamo, ulteriormente promosso il livello sia di informazione, che è estremamente importante per le ragioni che lei diceva, sia anche il problema della ricerca. È chiaro che parlare di distribuire fondi della ricerca in un momento in cui il paese, il mondo ha una crisi di natura economica dalla quale speriamo stiamo uscendo, siamo in parte usciti, sembra un qualche cosa di quasi irragionevole, però è chiaro che la ricerca scientifica ha consentito di ottenere quegli straordinari risultati di oggi. E se poi mi sarà consentito un attimo aprire una finestra su quello che ci riserva il futuro, penso che potrebbero essere sviluppi estremamente interessanti.
Professor Cauda, c'è un sommerso sieropositivi che non sanno di esserlo e che quindi continuano a contagiare involontariamente?
Ma certamente c'è un fenomeno cosiddetto dei late presenter, cioè ci sono dei soggetti che, come lei diceva, fanno parte di un sommerso ed in genere sono soggetti più anziani rispetto a quelli che noi vedevamo, senza apparenti o manifesti fattori di rischio, che possono in qualche modo continuare certamente la diffusione del virus e al tempo stesso nell'individuale giungere alla manifestazione clinica più grave, cioè l'AIDS, senza aver avuto la possibilità di sapere prima dello stato di sieropositività e poi di iniziare le terapie. Cioè, paradossalmente, noi oggi, fortunatamente in una quota parte minoritaria e ridotta, però certamente non piccola, vediamo soggetti che giungono alla nostra osservazione, magari che avevano avuto disturbi minori che non erano stati riconosciuti o a cui non era stato dato alcuna importanza, con quelle manifestazioni cliniche che noi eravamo abituati a vedere nella fase pre-1996.
Professore, si può parlare di diminuzioni dei contagi anche in Africa?
Dunque, ecco, io aspettavo questa domanda perché è una domanda, quando noi parliamo di soggetti messi in terapia, ci rivolgiamo nella stragrande maggioranza a situazioni che avvengono nel mondo industrializzato. Se noi ci rivolgiamo invece nella globalizzazione e andiamo a vedere le mappe del mondo con i numeri dei soggetti colpiti dalle forme più gravi, andiamo a vedere che il numero è straordinariamente elevato nell'Africa subsahariana, che rappresenta un po' l'epicentro, se così possiamo dire, della malattia. Ora, a questo punto certamente i contagi non sono diminuiti, ci sono stati, ad esempio in alcuni paesi come l'Uganda, dei tentativi lodevoli di controllo attraverso la prevenzione, che però hanno certamente dato dei risultati straordinari. Al tempo stesso però non possiamo dimenticare che l'Africa è molto variegata, che le situazioni sono diverse e quindi in generale, per rispondere alla sua domanda, direi no, in Africa la situazione sta continuando. Ci sono comunque delle avvisaglie, dei segni in qualche modo positivi, dei segnali che ci inducono, non dico all'ottimismo perché sarebbe troppo, ma a considerare molto attentamente la situazione, nel senso che i paesi industrializzati hanno cercato di condividere quella che è la opinione praticamente prevalente sull'uso dei farmaci antiretrovirali anche in Africa, quindi un numero ancora piccolo, però certamente molto più grande di quanto non fosse 10-15 anni fa, di soggetti ricevano il trattamento efficace. Questo è innegabilmente una buona notizia, che però non incide sull'individuo per quello che è la sua prognosi e la sua aspettativa di vita, in un senso anche può ridurre il rischio diminuendo l'eliminazione del virus, della trasmissione, però l'intervento in Africa non può essere soltanto, a mio giudizio, un intervento sui farmaci, deve essere anche un intervento più globale e mi permetta di dare, da non esperto in questo campo, una considerazione, è un intervento non facile.
Torniamo alle terapie, la qualità e l'aspettativa di vita del paziente e il futuro.
Sì, dunque, l'avevo già accennato all'inizio che esistono vari punti, vari spartiacque, proprio a beneficio di quei radioascoltatori che non hanno in prima persona come il sottoscritto, magari come qualcuno che ha un'età un pochettino più avanzata, vissuto quello che è stata anche attraverso i media la storia della terapia, ricorderò che il primo farmaco è stato l'AZT, che è stato introdotto in terapia alla fine degli anni Ottanta. Per un certo numero di anni si è andata avanti con delle monoterapie o biterapie che avevano il vantaggio di funzionare nell'immediato ma di rivelarsi poi in qualche modo inefficaci. A questo punto si è fatta un'osservazione, direi, anzi mi fa qui piacere ricordare David Ho, che è stato forse l'iniziatore, senz'altro l'iniziatore di queste nuove terapie, e ha fatto un'osservazione importante, mutuandola dalla tubercolosi e dal trattamento dei tumori, che non si poteva ottenere un risultato soddisfacente se non si disponevano di farmaci che attaccavano il virus in varie fasi della sua replicazione. È chiaro che ma era la complessità del virus, che qui tra l'altro ho anche un po' banalizzato e me ne scuso, ha rappresentato proprio uno dei maggiori ostacoli. Comunque, per fare un discorso molto complesso, proprio diciamo terra terra a mio beneficio, quando noi abbiamo potuto avere a disposizione dei farmaci che attaccavano il virus in fasi diverse, alla fine abbiamo prevenuto l'insorgenza delle resistenze. Cioè, in altre parole, quando noi usavamo una monoterapia, una biterapia, ottenevamo il risultato nell'immediato, ma nel futuro prossimo questo virus diventava resistente. Quindi nella storia, direi, della terapia dell'infezione da HIV siamo passati attraverso varie fasi, una fase di speranza e disperazione, quando le terapie erano soltanto una, e però poi alla fine dalla speranza si passava anche alla, tra virgolette, disperazione del fallimento, alla cura. Quando dopo il 96 sono iniziate le terapie, però era una cura un pochettino difficile, tanti farmaci, tante compresse.
Anche effetti collaterali,
molti
forse.
Molti effetti collaterali, soprattutto effetti collaterali anche un po' inusuali rispetto a quelli che noi eravamo abituati. Noi ci aspettavamo sul rene e il fegato, che sono quelli che eliminano il farmaco, mentre avevamo effetti di tipo metabolico, effetti di ingrassamento oppure perdita di grasso corporeo per problemi di tipo endocrinologico in senso lato. E successivamente siamo arrivati a quello che gli americani chiamano il care, cioè il care è il prendersi cura, cioè in qualche modo abbiamo dei farmaci che consentono oggi di semplificare le terapie, di avere un'efficacia certamente superiore, ma al tempo stesso di avere una tossicità, degli effetti collaterali minori. Per fare un discorso lungo molto breve, siamo passati da una fase in cui con tanti farmaci si ottenevano risultati tutto sommato soddisfacenti ma non ottimali, a un momento in cui con un numero minore di farmaci ma più potenti si ottengono risultati superiori. Oggi l'aspettativa è un'altra però, e quindi è come guardare un po' fuori dalla finestra, cercare di vedere che cosa ci aspetta. Ci aspetta che si riparla nuovamente di quello che è stato un po' il sogno che è comparso più volte nella storia della malattia, cioè il sogno della eradicazione. Direi sotto traccia, c'è stato un numero di ricercatori che hanno in qualche modo cercato di non spezzare questo filo di speranza, ed è chiaro che questo filo di speranza oggi forse rispetto a ieri ha maggiori possibilità di successo. Non sto dicendo e non vorrei che mi venisse attribuita l'idea che l'eradicazione, quindi la cura definitiva della malattia, è dietro l'angolo.
Però la ricerca prosegue.
La ricerca non solo prosegue, ma ci sono degli elementi oggi di maggiore speranza rispetto a quanto non ce ne fossero ieri, sia perché abbiamo dei farmaci antiretrovirali potenti, molto più potenti che nel passato, ma probabilmente da soli non ce la fanno, e si è capito meglio quello che è la modifica che il virus va incontro nei cosiddetti santuari, e quindi cercare di capire come da questi santuari può essere eradicato. C'è tutta una lunga teoria su questo, è stato anche da parte di alcuni indicato una possibile via. Quello che è certo è che si tratta di una via estremamente in salita. Il secondo aspetto riguarda il vaccino. Io credo che non le sia e non sia sfuggita a chi si occupa dell'argomento quella notizia comparsa in autunno nei media e successivamente pubblicata su New England Journal of Medicine, di quello studio americano condotto in Thailandia, in cui c'è stata per la prima volta un risultato positivo nei soggetti vaccinati. Ora è chiaro che tutto questo non ha ancora la dimensione di dire si tratta di un vaccino efficace, però quel 30% di efficacia e di prevenzione rappresenta per la prima volta un evento estremamente positivo. Ha creato molta attenzione da parte dei media.
E speranze anche.
Anche speranze, certo, però sa, le speranze, io parlo da clinico che è sul campo da molti anni, ormai eradicazione, vaccinazione sono concetti che ci hanno fatto sperare troppe volte per entusiasmarci da un'unica notizia. Però forse, e qui faccio anch'io un'autocritica, i risultati sia per quello che riguarda l'eradicazione sia per quello che riguarda la vaccinazione oggi sono più consistenti di quanto non possano essere ieri. E se mi è consentita proprio una battuta giornalistica di rifare il riferimento ai media, nel numero che della settimana scorsa del Time Magazine, che notoriamente è una rivista molto autorevole, che ha dedicato circa 6-7 copertine all'AIDS, c'è una eureka, che sono le 50 invenzioni che si possono ricordare nell'anno 2009, e tra queste c'è la vaccinazione contro l'infezione da HIV. Ovviamente non come risultato già acquisito, ma io penso, interpreto, come una speranza per quello che possa essere uno sviluppo successivo, magari non di questo vaccino, ma magari di un vaccino magari migliorato che raggiunga non il 30%, ma magari il 60%, 70%, perché no, il 100%.
Professore, ci ha dato molte informazioni sulla situazione AIDS. Prima di lasciarla, ovviamente le chiedo un aggiornamento sull'influenza A.
Sì, beh, questo io avevo fatto all'inizio un cenno un pochettino particolare sul fatto che necessariamente in questo momento l'opinione pubblica è più catalizzata sul problema influenza A rispetto a quanto non sia sulla AIDS e sull'HIV. La situazione in questo momento è una situazione in divenire e non certo le dico questo per eludere la sua domanda, nel senso che i dati che abbiamo in Italia, se ci riferiamo alla situazione italiana, probabilmente con il fatto che il freddo ha lasciato almeno transitoriamente la nostra penisola, l'impressione è che c'è un decremento della curva dei casi. Si conferma quello che già quest'estate abbiamo detto e credo proprio anche dai microfoni di Radio Vaticana ho detto anch'io, che si conferma una infezione che colpisce, una malattia che colpisce prevalentemente i più giovani, quelli che sono meno protetti eventualmente nei confronti di questo virus e che ha una benignità perché la mortalità è dello 0,0029, quindi una mortalità più bassa dell'influenza di stagione, che ha però una forte capacità di diffusione che viene testimoniata dal numero di casi che si sono osservati in Italia e non solo in Italia, in Europa, nel mondo, in maniera abbastanza veloce, talché noi aspettavamo il picco dell'influenza a dicembre e invece, se i dati vengono confermati di una diminuzione, questo è avvenuto a novembre. Cosa ci aspetta anche qui? È tutto passato? È tutto risolto?
I vaccini sono arrivati?
I vaccini sono arrivati, sì, anche sì, questa era una doverosa aggiunta. Però ecco, cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che è tutto finito? Oppure, come dicono alcuni, ci possa essere una seconda ondata, magari alla ripresa del freddo? E l'altra incognita è se questi ceppi, di cui alcuni sono stati isolati, ad esempio in Norvegia, ce n'è stata menzione la settimana scorsa, che avrebbero un maggiore localizzazione a livello polmonare, prendono il sopravvento, quindi potrebbero, e lo cito come condizionale perché nessuno sa, avere sopravvento sul ceppo più benigno e dare magari una forma clinicamente più impegnativa. Ci sono stati anche isolamenti di ceppi resistenti ai farmaci anti-influenzali. Tutto questo è è un punto interrogativo sul quale oggi non possiamo che fare delle considerazioni, più o meno quelle che io ho fatto in questo momento. L'invito che ovviamente mi sento di fare, avendolo io fatto sulla mia persona, cioè il vaccino, è quello di, laddove ci sono le condizioni, laddove è possibile farlo, perché ovviamente il vaccino non è destinato a tutte le persone e non avrebbe probabilmente nessun senso fare una vaccinazione di massa, si pensa di poter vaccinare il 40%, di considerare la opportunità di vaccinarsi per un doppio aspetto, sia la protezione individuale, ma anche per una protezione in termini di sanità pubblica per prevenire la potenziale insorgenza di ceppi resistenti. Perché questo? Perché laddove la popolazione viene ad essere in qualche modo protetta, più protetta rispetto alla diffusione del virus, questo a un certo punto non circola più, non circolando più riduce a zero praticamente la possibilità di mutarsi. Quindi quanto più la popolazione è recettiva, tanto più il virus circola, tanto meno la popolazione è recettiva, tanto meno il virus circola e quindi minori sono le possibilità che questo virus possa in qualche modo determinare, andare incontro a una resistenza. Del resto le pandemie come vengono vanno via, dobbiamo fare in modo che questa pandemia influenzale, chiamata influenza A, nuova influenza, all'inizio veniva chiamata influenza suina, non lasci un ricordo di una gravità notevole.
Professor Cauda, non mi rimane che ringraziarla, lei è sempre così esaustivo, così dettagliato. Quindi grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltarmi per questa presentazione, se così posso dire, su AIDS e influenza.
Professore, buon lavoro.
Grazie, grazie.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Agostino Gemelli di Roma e membro della Commissione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS. Siamo al termine della rubrica Effetti collaterali. La puntata odierna verrà replicata nel pomeriggio alle ore 16:30 circa. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.